La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, martedì 2 dicembre, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline si apre il cielo, vedremo per quanto lo facciamo, con Roberto Vallorani dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, lo abbiamo anticipato, oggi doveva essere una giornata migliore di ieri, ce lo confermate?
Sì, lo sarà, è una giornata più variabile anche in termini di nuvolosità. La perturbazione che ci ha interessato ieri, che ha portato piogge abbondanti, anche dei temporali in prossimità della costa, si è stilata un po' più a sud, quindi sta interessando più attivamente Lazio e Campania, mentre in Toscana appunto migliorano le condizioni. Rimangono degli addensamenti un po' più consistenti tra l'Elba, l'arcipelago meridionale, un po' la bassa Maremma, dove per oggi qualche pioggia a breve rovescio sarà ancora possibile. Sul resto della Toscana invece appunto nubi all'insegna della variabilità, ma senza precipitazioni, addensamenti un po' più consistenti in Appennino, ma anche lì non sono attese precipitazioni rilevanti o appunto assenti. Le temperature sono risalite nei valori minimi, si oscilla dai 5-7 gradi nell'interno fino a 8-10 gradi lungo la costa, siamo riportati su 2-3 valori sopra la media, soprattutto nelle minime. Le massime oggi saliranno proprio in virtù di qualche temporanea schiarita e dell'assenza di precipitazioni, anche 13-14 o se non 15 gradi di massima nelle pianure interne.
Che facciamo domani? Replichiamo?
Sì, è una giornata abbastanza simile a quella di oggi, quindi gran parte della Toscana senza piogge, sempre qualche pioggia soprattutto tra pomeriggio e la sera sull'arcipelago, probabilmente anche sulla costa, ma fenomeni molto deboli e isolati. Poi c'è molta incertezza tra giovedì e venerdì, però non sembra succedere granché.
E allora, grazie per il momento con Vallorani e con il Lama, ci aggiorneremo nella newsline di domattina. Buona giornata e buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
A Natale, libri per te! A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui! Presentazioni e incontri con tanti ospiti: Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net. Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un bag talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Alba Nabulsi. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, foto notizie che riguardano la vicenda della cittadinanza onoraria a Firenze a Francesca Albanese e la vicenda che ha portato alla mobilitazione di ieri della tentata violenza e dell'aggressione nei confronti di una commessa all'Esselunga di Novole. Allora, partiamo dalla prima fotonotizia che riprendiamo dalla Nazione. Non a Firenze, si infiamma il dibattito sulla cittadinanza onoraria onoraria Francesca Albanese. La sindaca Funaro dice no, manda messaggi che dividono più che unire nella causa palestinese. Funaro, cittadinanza onoraria inopportuna, darla ad Albanese, il virgolettato ripreso anche dalla Repubblica. I giornali di oggi aprono con la molestia nei confronti della lavoratrice dell'Esselunga di Novoli, commessa molestata nel bagno, d'apertura sulla Nazione, l'episodio all'Esselunga, prima dell'orario di chiusura, la donna si è salvata chiedendo aiuto, i colleghi scioperano e pretendono maggiori controlli. L'azienda dice: le siamo vicini, ci siamo attivati. Violenza sessuale nel supermercato, cassiera aggredita, colleghi in sciopero anche da Repubblica, cassiera aggredita all'Esselunga sul Corriere, un uomo prova a violentarla in bagno, presidio dei lavoratori, qui ormai è una guerra. In effetti è da tempo che i lavoratori e le lavoratrici del supermercato di Novoli lamentano insicurezza e una insostenibilità da questo punto di vista della situazione lavorativa. E allora sentiamo Patrizia Gabellini, RSU, Esselunga di Novoli.
Noi da tantissimi, noi lavoratrici e lavoratori dell'Esselunga qui a Novoli, chiediamo da tanto tempo sicurezza all'azienda, sicurezza sul posto di lavoro, perché abbiamo avuto parecchie aggressioni all'interno del posto di lavoro. E l'ultima è stata sabato sera, che una collega è andata in bagno e è stata bloccata da un tizio che l'ha molestata pesantemente. Sono stati chiamati, lui è scappato poi alla fine chiaramente, sono stati chiamati i carabinieri, la collega è andata al pronto soccorso in ambulanza. Questa ragazza è riuscita poi a urlare, per cui l'hanno sentito urlare e quindi una cliente ha dato l'allarme anche lei, sono arrivate le guardie e questo è scappato. Però cioè, noi non si può continuare così. Le aggressioni qui ce ne sono tante, sono continue quasi. Non si può uscire da casa tutti i giorni sperando, Madonna, speriamo che oggi non ci succeda niente.
Lei stessa è stata vittima di un episodio recente?
Sì, anch'io sono stata vittima qualche mese fa, sono andata al pronto soccorso perché ho ricevuto un pugno nello stomaco da una cliente, non solo il dolore ma anche la violenza psicologica, e sono dovuta andare al pronto soccorso.
Testimonianza che ritrovate sul nostro sito controradio.it. Di richiamo, di taglio basso sul Corriere invece una vicenda molto ingarbugliata. Mistero a Chinatown, rapito nella notte all'uscita del karaoke da finti poliziotti. La denuncia da parte della moglie di un amico, a portarlo via sarebbero stati due uomini. L'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Prato con un appello per avere informazioni e la diffusione anche di un numero, lo 057 4 70 51. Ma facciamoci raccontare tutto da Giorgio Bernardini.
L'allarme è scattato all'alba di domenica, la moglie, non vedendo rientrare il marito, appunto ha chiamato gli amici che erano con lui, erano usciti insieme, avevano raggiunto un locale, un karaoke bar in via Udine, insomma molto noto nella comunità cinese. All'uscita però diventa inquietante il racconto, diciamo, no? Due uomini occidentali, così dicono i testimoni, con quei tratti e anche con un tono deciso e di modi spicci, gli dicono: entra in macchina. E quest'uomo, che si chiama Yixian Yang, che ha 46 anni, entra e sparisce da quel momento, insomma, nel buio, questa macchina che fugge velocemente. Sembra un po' un film, come sembra molto spesso, insomma, a Prato, quello che succede nella cronaca, ma qua c'è un particolare abbastanza inquietante che apre a diverse ipotesi, perché appunto mentre le forze dell'ordine dicono che non stavano cercando proprio nessuno in quella zona, in quella notte fra sabato e domenica, le forze dell'ordine cinesi invece lo cercano ufficialmente questo 46enne. Perché? Perché è destinatario di un ordine di custodia cautelare per una truffa su WeChat, sapete, il social barra app di messaggistica che usa la comunità cinese, molto molto appunto noto della comunità cinese, e lì l'uomo avrebbe negli anni passati, non sappiamo esattamente quando, ordito una truffa, insomma, assieme ad altre persone, che l'avrebbe fatto guadagnare, appunto, gli avrebbe fatto guadagnare almeno 6 milioni di euro. Ora i presunti rapitori probabilmente potrebbero sapere di questa cifra accumulata, e potrebbe essere un vero rapimento, come non se ne vedono più nel nostro paese da tantissimo tempo. Questo non lo possiamo ancora sapere, anche perché a quanto pare non è chiaro, però avrebbero forse lasciato un contatto, anche se questo è diciamo oggetto di investigazione e di riservo da parte della Procura di Prato, però non sappiamo neanche se ci sono successe altre cose, per esempio potrebbero essere alcune persone che erano associate con quest'uomo che dalla Cina hanno appunto commissionato questo sequestro, che sia vero o finto. E infine c'è un'ultimissima ipotesi, per non scartare tutte quelle che appunto nei romanzi che leggiamo spesso noir compaiono, anche l'uomo stesso potrebbe aver fatto questa messa in scena per voler far perdere le sue tracce. Non lo sappiamo, la polizia sta cercando di capirlo, la Procura di Prato sta indagando, è stata diffusa anche la foto dell'uomo, perché ovviamente si cercano elementi ovunque. Da quel che sappiamo sino ad ora, questa macchina non è stata individuata dalle telecamere. Da quel che sappiamo fino ad ora, il passaporto dell'uomo, che era destinatario di un permesso di soggiorno, appunto, era regolare in Italia ed era residente ad Empoli, anche se non si capisce molto bene dove abitasse, non è passato né dai porti né dagli aeroporti. Quindi potrebbe essere ancora nel nostro paese, potrebbe essere ancora in Toscana, potrebbe essere persino a Prato, e questo non lo sappiamo e rimane un mistero. Le investigazioni vanno avanti.
Ci accontentiamo più di un'inclusione superficiale, non ci bastano più le svane e i comunicati, vogliamo una vera complicità nella lotta per la liberazione di tutti i corpi e vite dal patriarcato. Non aspetteremo più che il movimento autodefinito transfemminista, che però rimane profondamente ciscentrico, si svegli. Vogliamo prenderci spazio ora. Non c'è transfemminismo senza persone trans. Questa era la conclusione di un post del collettivo Favolosca, collettivo transfemminista antagonista, che aveva chiamato a raccolta per la mobilitazione il corteo partito il 25 novembre scorso da Piazza Tasso e diretto in Oltrarno, una chiamata in piazza appunto per una mobilitazione che però ha avuto dei risvolti che hanno lasciato davvero amarezza e rabbia nei confronti e da parte dei residenti dell'Oltrarno. Noi ne parliamo con Mirko Ruffilli, presidente del quartiere 1 di Firenze. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati voi.
Cosa è successo? Un corteo di una cinquantina di persone appunto da Piazza Tasso si è mosso verso Santo Spirito imbrattando alcune vie del rione, vetrine, portoni, muri, Firenze, insomma davvero tanta amarezza e tanta rabbia, Ruffilli.
Sì, tanta amarezza e tanta rabbia, hai detto bene, perché purtroppo quando diciamo i diritti di manifestare travalicano il buon senso in questa maniera, sinceramente resta l'amaro in bocca, perché diciamo in una città dove i diritti hanno fatto storia e dove siamo sempre disponibili tutti e aperti ai diritti di tutti, vedere come dire schiacciare i diritti di altri, perché alla fine in realtà quando si vai sul pubblico e sul privato a imbrattare portoni e facciate, sinceramente viene meno il senso del diritto di quello per cui stai manifestando. Insomma, io trovo davvero, devo dire, brutto e veramente fuori luogo, per non dire peggio, perché sentivo tanti cittadini veramente amareggiati, ma tanti arrabbiati, insomma,
anche perché quindi... non so se conviene, concorda, ma si fa un passo indietro poi in quella inclusione, no, che richiamava lo stesso collettivo, perché se questa mobilitazione, com'era, si inseriva nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e contro la violenza del patriarcato, diciamo, avrebbe dovuto preservare il senso e non dare questa percezione di invasione degradante. Sì, per
sono quelle azioni che a volte sono controproducenti un po' per tutti. Mi ricordo quando alcuni per il diritto dell'ambiente imbrattano monumenti storici, insomma, cioè è paragonato un po' a quello, mi viene in mente, perché alla fine in realtà nobile l'obiettivo magari, ma i mezzi purtroppo sono il fine, nel senso che alla fine i mezzi lo fanno il fine, perché se te usi un mezzo sbagliatissimo come quello di andare a deturpare roba che non è tua, perché anche questo, parliamoci chiaro, cioè noi adesso la collettività intera si farà carico di, no, rimettere a posto quello che è stato sporcato, che è stato, come dire, imbrattato da loro. Io sinceramente viene meno tutto, dici bene te, anche,
ecco, però nel caso di, delle incursioni, diciamo, ambientaliste, erano elementi lavabili, no? Qui stiamo parlando invece veramente di bombolette spray sui muri del patrimonio UNESCO.
Spray, sì, no, ma però ecco, qui la differenza è anche sostanziale, perché mentre tu puoi, come dire, c'è una... Io voglio essere molto sincero, viene scelto l'Oltrarno sempre, perché l'Oltrarno è un simbolo di resistenza, è sempre stato, fin dalle barricate del 21, parliamoci chiaro, perché altrimenti non si sceglie Santo Spirito.
È terreno di mobilitazione, no? Di comunità che scende per avere voce in qualche modo, è proprio...
È sempre stato così, è sempre stato il rione della resistenza, tra virgolette, fatta non soltanto antifascista, devo dire la verità, ma è il rione per cui, no, insomma, ecco, allora, quindi non, a me non mi viene da chiedermi come mai l'Oltrarno, mi viene da chiedermi come mai si va a imbrattare, ripeto, non soltanto simboli, come si può dire, del governo, che sia cittadino o statale, quindi simboli che possono dire, no, contrastare il potere quando si va a manifestare, ma qui si va a imbrattare a palazzi, a persone che stamattina si sono alzate e sono andate a lavorare, si va a imbrattare portoni di persone, di anziani, di pensionati, che non, cioè, voglio dire, vai a fare un danno alla collettività, non soltanto quella, tra virgolette, politica, che dovrebbe avere, secondo loro, giustamente, legittimamente, la sensibilità contro il patriarcato e tutto quello che parliamo in queste giornate, ma vai a fare un danno proprio a persone che magari la pensano come te e che sono con te, e quindi vai a fare un danno non solo a loro, ma anche alla tua idea, al tuo fine. Quindi ecco, io
è questo
trovo veramente
il senso
fuori.
Che volevamo condividere con lei, no? Come si crea poi una condivisione di contenuti, perché questo è fondamentale da preservare, e anche poi di spazi pubblici che però devono essere rispettati. Ora qui c'è anche annunciato un esposto collettivo, lei ne ha notizia?
Allora, ho notizia, ieri mi hanno detto che avrebbero voluto fare questo esposto, io devo dire la verità, lo condivido, nel senso che comunque dobbiamo renderci conto a un certo punto che ci sono dei limiti che non possono essere, ripeto, superati. Io penso che, ripeto, così sia, non sia, poi c'è stata proprio, come dire, un po' di premeditazione, i fumogeni per non farsi vedere, cioè diciamo che è un po' tutto un movimento che ha creato, diciamo, un sistema per cui poi il cittadino si deve in qualche maniera difendere, e lo farà, ma penso con le sedie, ora la polizia sta indagando, insomma, non penso finisca qua questa storia, però ecco, io lo voglio dire, sono amareggiato anch'io, ripeto, è brutta la situazione così, perché non ha senso per il movimento poi alla fine, perché viene meno qualsiasi diritto importante e legittimo. Parliamoci chiaro, in questi giorni hanno manifestato migliaia e migliaia di persone contro il patriarcato, per affermare il diritto delle donne nel mondo del lavoro, nel mondo della politica, nel mondo sociale, in tutti i mondi possibili. E mi sembra assurdo, devo dire, che 50 persone poi, come dire, sporchino, no, una giornata e dei giorni e delle settimane così importanti.
C'è anche chi ha chiesto basta autorizzare manifestazioni in Oltrarno, si va un po' al polo opposto, Ruffilli.
Io non sono d'accordo assolutamente, non sono assolutamente d'accordo, perché non è spostando la manifestazione che si, come dire, che si cambia le modalità. Qui va trovato cioè va fatto capire che l'Oltrano, ripeto, è un luogo sempre stato accogliente proprio in questo, su questo modo e modalità. Voglio ricordare il 25 aprile, che è una giornata contrastante, no? Perché una parte di Rione non la vuole, una parte di Rione lo vuole, no? Perché è una festa, è un corteo ormai diventato tradizione, ma negli ultimi 20 anni, no? Però ecco, il quartiere, secondo me, San Friuliano e Santo Spirito sono sempre stati simbolo di questo, quindi non è, secondo me, spostando, è però mantenendo un certo, come dire, rispetto per il territorio che ti accoglie. Io devo essere molto sincero, forse 30 anni fa alcuni sanfriulianini, quando gli imbrattavano la porta, sarebbero scesi, non sarebbe andato a finire così. Questo lo voglio dire con molta sincerità, perché io sono sanfriulianino, sono nato nel Rione, e molto probabilmente 30 anni fa il mancato rispetto del, no? È un equilibrio in cui si vive, io credo che ci sia, no?
È perché poi parliamo di tanto di mantenerli vivi questi quartieri, ma se poi insomma non diamo la possibilità, quindi sicuramente insomma deve essere, l'Oltrano non può essere off limits e solo via di transito per i turisti, su questo sono convinta, certo, che lei la pensa, no, allo stesso modo.
Certo che no, è così, infatti è il luogo, ripeto, forse simbolo del nostro centro storico, dove manifestare ha anche un carattere storico, ripeto, e tradizionale, quindi è importante, secondo me, continuare anzi a portarci manifestazioni.
Però diamogli il senso che merita, e i messaggi sono contrastanti, c'è chi insomma dice ma per qualche bomboletta spray che noia danno, altri invece parlano di sanzioni, è una dialettica che deve rimanere aperta, perché non può fermarsi.
Bene,
no?
Ma a chi dice per qualche bomboletta spray che vuoi che sia, io lo comprendo, è vero, meno male, voglio dire, ci siamo fermati lì, è che bisognava aspettarsi fuoco e fiamme. Bene, però ripeto, il problema è che quando stamattina l'operaio che prende 1.300 euro al mese si è trovato il portone da dover verniciare e il condominio deve tirare fuori i soldi, poi glielo andiamo a dire noi che stai a vedere una bomboletta. Ecco, questo è il punto, secondo me, che uno non dovrebbe perdere di mira. Ripeto, perché il diritto tuo non può ledere il diritto di un altro. Quindi, insomma, poi io sono stato insieme, forse ti ricorderai, 10 anni fa ero consigliere di quartiere con Fabrizio Valeri, si ripulì via Sant'Agostino dalle scritte fatte durante un corteo, si andò insieme e si ripulì il Rione cercando di dare una mano, quindi cioè, siamo primi, io sono anche il primo che si mette lì e dire ragazzi è una manifestazione, purtroppo a volte si va oltre, però non è giusto, cioè è sbagliato proprio come base nel rispetto del luogo e del diritto degli altri. Questo è.
E anche perché insomma la prossima volta, e auspichiamo insomma che ci sia una nuova mobilitazione che attraversa l'Oltrarno, altrimenti insomma la reazione, la resistenza, gli animi non saranno così accoglienti, e questo sarebbe davvero una perdita per tutti e per tutte. Grazie Presidente del Quartiere 1 Ruffilli per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci, grazie.
Get on fine through stormy weather on bars of wine. If I'm on my way, he'll treat me well, but if I'm late, he'll get me hell. I'm going hard with no play. Family's a happy cook, but Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave him father too. Sister, getting all I hand and blister me.
Il nostro numero WhatsApp a 342-8104-111, particolarmente vivo e partecipato su questa tematica, ci scrivete, gli farei passare un pomeriggio di manifestazione in Francia dove ribaltano le macchine, sì, ma qui insomma stiamo parlando di un contesto che era quello del 25 novembre e di una tematica come quella della violenza contro le donne e dal patriarcato che era, diciamo, voleva essere condivisa anche nelle motivazioni, mobilitazione, quindi non per forza ci deve essere una divisione, no? Che poi genera una tensione. Era un momento da valorizzare nella condivisione, però insomma voi continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp. Io vi anticipo quello che accadrà dopo il GR di Popolare Network. Vogliamo dedicare spazio al referendum costituzionale, lo facciamo nel giorno in cui viene promossa su iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati la nascita del Comitato a difesa della Costituzione per il no al referendum costituzionale che si terrà nel 2026. Il Consiglio Direttivo ha convocato la prima riunione per oggi presso il Palazzo di Giustizia di Firenze per presentarsi alla città e proporre iniziative per l'immediato futuro. Raffaele Palumbo ne parlerà questa mattina con collegamenti video anche su Controradio TV, mentre in mattinata in Palazzo Vecchio verrà presentato anche il Comitato per il sì al referendum costituzionale, di cui naturalmente vi daremo conto. Tutto questo in Newsline, rimanete su Controradio.
Le 8.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'aereo con a bordo l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è in volo verso Mosca. Witkoff incontrerà nel pomeriggio di oggi il presidente russo Vladimir Putin nell'ambito degli sforzi statunitensi per trovare un accordo di pace con l'Ucraina. Ieri, visitando le truppe al fronte, Putin ha detto ai comandanti che l'esercito deve prepararsi a continuare a combattere anche durante l'inverno. Mosca intanto ha anche rivendicato la presa di Pokrovsk, città strategica per il controllo del Donbass nella regione ucraina di Donetsk, al centro da mesi di una sanguinosa battaglia. Kiev per il momento non ha commentato la notizia, ma secondo Reuters Mosca starebbe diffondendo un video di soldati che marciano per le strade di Pokrovsk sventolando la bandiera russa.
In Cisgiordania due palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano per aver tentato di accoltellare due soldati vicino a un insediamento a nord di Ramallah. Non è chiaro se si trattasse di militari dell'esercito o di una forza privata legata alla colonia. Un altro palestinese è stato ucciso a Hebron per aver leggermente ferito una soldatessa colpendola con l'auto. La ricerca del sospettato è durata diverse ore e la città nel sud della West Bank è stata chiusa per ore.
Il numero delle vittime delle inondazioni e delle frane nell'isola indonesiana di Sumatra è salito a 631, mentre 1 milione di persone sono state evacuate dalle aree ad alto rischio. In totale le piogge di questa settimana in Indonesia, Sri Lanka e Thailandia hanno ucciso più di 1160 persone. Nella sola Indonesia 3,2 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni, 472 risultano ancora disperse.
Ci sono altri due carabinieri indagati per la morte di Rami Al-Ghamel, il giovane di Corvetto morto un anno fa al termine di un inseguimento a Milano. I due militari appartengono entrambi al nucleo radiomobile, quello che il comune premierà con un ambrogino d'oro. Sono stati iscritti nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero e falso ideologico in atto pubblico. Ai due carabinieri vengono contestate alcune dichiarazioni fatte ai PM e il verbale di sequestro della collanina e dei soldi contanti trovati addosso a Fares Busidi, il ragazzo che guidava lo scooter su cui era seduto anche Rami. Ora sono 7 i carabinieri del nucleo radiomobile indagati per questa vicenda.
La legge di bilancio. Questa mattina diversi quotidiani scrivono che l'associazione delle banche avrebbe fatto una controproposta al governo che avrebbe ipotizzato un aumento delle tasse sugli istituti di credito per circa 600 milioni. In sostanza l'alternativa sarebbe far entrare nelle casse dello Stato la stessa somma, ma attraverso un anticipo delle imposte che verrebbe poi restituito nei prossimi anni, un meccanismo già applicato in passato dal governo Meloni, ma che se fosse replicato potrebbe causare contestazioni da parte della Commissione europea.
Giornata di sciopero oggi in Francia. 3 sindacati hanno indetto una mobilitazione generale per protestare contro la legge di bilancio in discussione in Parlamento e che dovrà essere approvata entro fine anno. Oltre 150 manifestazioni sono previste in diverse città. La giornata di oggi anticipa una fase cruciale dei dibattiti sul bilancio prevista per domani, quando i legislatori discuteranno i piani per abolire le modifiche all'età pensionabile.
L'Iran ha condannato in contumacia il regista vincitore della Palma d'Oro Jafar Panahi a un anno di carcere e al divieto di espatrio per attività di propaganda contro il paese. Lo ha fatto sapere il suo avvocato annunciando che sarà presentato ricorso. La condanna include un divieto di espatrio per 2 anni, il divieto di Panahi di appartenere a qualsiasi gruppo politico o sociale. L'avvocato ha spiegato che le accuse contro Panahi, che ora si trova fuori dal paese, riguardano appunto attività di propaganda contro lo Stato, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Panahi ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes quest'anno per Un semplice incidente, un film in cui 5 ex detenuti riflettono se vendicarsi di un uomo che credono essere il loro ex carceriere. Le 8:35 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Sulle strade toscane si registrano alcune situazioni da tenere d'occhio. Sulla 1 Firenzuola in direzione sud il traffico è rallentato per lavori. Sulla A11 in direzione Firenze sono presenti coda tratti tra Pistoia e il bivio A11-A1 in direzione est, dovuta al traffico intenso. Tra Sesto Fiorentino e Firenze Pedetola si registra una coda legata alla viabilità esterna che non riesce a smaltire il flusso in ingresso. Per il meteo, tra Val di Chiana chiusi è presente nebbia Banchi con visibilità ridotta, pioggia sulla FPD in zona d'Arsena Toscana Est e lungo la diramazione Pisa Centro. Sulla A12 tra Pisa Centro l'allacciamento con l'Aurelia si viaggia con pioggia. Città di Firenze per lavori di asfaltatura in via delle Panche fino al 3 dicembre in orario notturno, 21:06, restringimenti di carreggiata e divieto di transito in via delle Panche, via delle Montalve, via Spinucci, via del Geco, via Vittoria della Rovere. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alunni.unifi.it.
ISIA Firenze presenta Electroshock, una conferenza che esplora la scena New Wave fiorentina dagli anni 80 con l'obiettivo di valorizzare le culture giovanili come patrimonio culturale condiviso. Venerdì 5 dicembre alle 17:30 presso Murate Art District di Firenze. Iniziativa promossa nell'ambito di Florence New Vintage, progetto selezionato da City Open Museum, iniziativa nazionale finanziata dal PNRR e coordinata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Programma dettagliato su fvn.fi.it. I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Contro Radio.
Don't listen, feel the sound.
And King Cornelius defeated the terrible dragon, and all the people in the land were very happy.
The dragon is
dead. Oh no, let me finish the book.
Oops. Sorry, mommy.
And the people came to the king's side cheering. Hooray, the sun has come out. And the king began to sing.
Just another day in the sun. I guess another day's begun. I ain't got nothing to do. Thinking about getting with you.
Just another day in the sun.
walk through the city real slow, like I've been pieced together by that dude named Frankenstein. And I only got one little thing on my mind, that's a whole lot of you. Hot on my tail, be a whole lot of crew. After me, they with their pitchforks and stakes trying to backstab, but they can't grab your attention away from me and vice versa. Mama always said there'd be days like this, but never thought it'd be so soon. My days consume my thoughts of your kiss and your well-shaped legs, pedicure toes, with the sunny side up, egg yellow when it glows. The twinkle from the diamond in your nose got me climbing for the star in the rough, showing by in just cuspids, sizes, canines and molars, smiling for your love as you bathe in the solar.
And you can be so high, never confront on a day with some sunshine. And you can be so high, never confront on a day with some sunshine.
Can I tell you about the sun? Can I make you believe that in the summer when it burn, it don't burn out the leaves? Look at me staying all green, keeping the healthiest sheen. That's how our function could be. Start this production with me, we can mark time with a band.
Harmony on all notes.
Music composed with a jam.
Ooh, the sun is shining on some
L-O-V-E dub. And that's word to plug to J-D dub. My nigga round his ass off, and now heat reside way past sun. And we love sun, that's everyone. But can you let your hair down from that bun and shake right to left, cause I love the long sun shining on you and your energy strong. Shake it right to left, cause I love it long. Sun shining on you and our energy strong. Shake it right to left, cause I love it long.
Just another day in the sun.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.42, nasce anche a Firenze il comitato, il referendum sulla giustizia, il comitato per il no. A Firenze, su iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati, nasce il comitato a difesa della Costituzione per il no al referendum costituzionale che si terrà l'anno prossimo nel 2026. Il Consiglio Direttivo ha convocato la prima riunione proprio per oggi nell'aula 29 del Palazzo di Giustizia di Firenze. Siamo in Viale Guidoni alle ore 15 per presentarsi alla città, proporre iniziative per l'immediato futuro. Il comitato ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e sull'importanza di preservare l'attuale sistema di garanzie dei diritti dei cittadini e quindi di promuovere la vittoria del no al referendum costituzionale. Per parlare di questo anche con la Controradio TV in video sui nostri social, siamo con Paola Belzito, giudice del Tribunale di Firenze. Buongiorno a lei, bentrovata e grazie per essere con noi.
Buongiorno dottor Palumbo, grazie dell'opportunità.
Buongiorno a lei, ascoltiamo brevemente questo estratto dell'intervista che il ministro Nordio ha realizzato con Bruno Vespa, perché Nordio è spesso in TV su questo tema e poi incominciamo a cercare di capire che cosa contiene questa riforma della giustizia e perché bisognerà votare no, secondo voi, al referendum. Ascoltiamo.
Certamente sarà una rivoluzione totale. Il pubblico ministero adesso ha dei poteri immensi senza avere nessuna responsabilità ed è già un super poliziotto. Noi vogliamo che mantenga la sua assoluta indipendenza e la sua autonomia, ma che non faccia parte della stessa consorteria del giudice. Oggi l'assurdità è che il pubblico ministero nei consigli giudiziari e anche il CSM dà i voti al giudice davanti al quale va a perorare una causa, e tutto questo in qualsiasi paese del mondo è considerato irrazionale. Il sorteggio viene fatto nell'ambito di un canestro di persone qualificatissime che per definizione sono tutte preparate, intelligenti e competenti. E il sorteggio avviene già per il Tribunale dei Ministri che vengono sorteggiate, ma avviene addirittura eseguito per l'Alta Corte di Giustizia quando il capo dello Stato viene, Dio non voglia, incriminato di attentato alla Costituzione o alto tradimento. 16 giudici sono sorteggiati. Anche i giudici popolari che mandano il cittadino all'ergastolo in corte d'assise sono sorteggiati e hanno lo stesso valore nel voto dei giudici togati che sono minoritari. Quindi il sorteggio è, diciamo, consustanziale al nostro sistema giuridico e non c'è niente di blasfemo a introdurlo anche nella corte disciplinare che dovrà giudicare i magistrati.
Con la distinzione delle carriere il giudice sarà più libero.
Ma certamente sarà più libero, perché farà parte di due, come si dice oggi volgarmente, di due parrocchie diverse. Ripeto, ancora oggi, l'ho detto prima, il giudice viene giudicato dal pubblico ministero davanti al quale la mattina c'è stata la discussione. Il giudice dà torto a quel pubblico ministero e quel pomeriggio il pubblico ministero al consiglio giudiziario dà il voto a quel giudice. Per fortuna l'imputato non lo sa, perché se non lo sapesse direbbe: ma in che paese viviamo?
Paola Belsito, allora cerchiamo di entrare nel merito di una questione che sembra molto, ed è anche molto tecnica, ma non per questo distante dalla vita comune dei cittadini italiani. Ci racconta di questa vicenda.
Come dire, sentire queste dichiarazioni da parte del ministro della giustizia, di un ex magistrato, fa un po' specie, nel senso che sono piene di falsi miti e di affermazioni che negli anni sono state fatte. La separazione delle carriere, l'idea che oggi il pubblico ministero sia un super poliziotto, è veramente cosa che fa un po' sorridere, specie se viene da un magistrato. La costruzione che i nostri padri costituenti, scrivendo per l'appunto la Carta Costituzionale, ci hanno regalato è una costruzione che si fonda sulla separazione dei poteri. Fu molto discussa l'idea di fare un pubblico ministero, di costruire un pubblico ministero che dipendesse dal ministro, e fu esclusa questa possibilità proprio perché si doveva separare il giudiziario dall'esecutivo e dal potere legislativo. La costruzione di formazione comune e di appartenenza ad un ordine unico è proprio data dal fatto di cercare di dare un'indipendenza al pubblico ministero che può evidentemente soffrire le pressioni, le forzature che dal potere esecutivo possono venire, e sono sotto gli occhi di tutti le dichiarazioni che sono oggi fatte da parte della politica. Un pubblico ministero indipendente è un pubblico ministero che garantisce il principio di uguaglianza, che è fondamentale, perché è evidente che a seconda dei momenti storici, non questo necessariamente, ma anche i precedenti governi hanno sempre visto questo pubblico ministero che poteva esercitare l'azione penale senza dover rendere conto al potere politico e all'esecutivo, è sempre stato evidentemente un problema, qualcosa che viene sentito come un rischio per il potere. Ecco, oggi si fa una riforma che toglie l'organo di autogoverno della magistratura, perché lo rende, l'umilia, lo rende sorteggiabile. Il ministro dice cose che forse non sono esattamente corrette. Come si fa a confrontare un giudice popolare che si affianca a giudici di professione nelle corti d'assise, con la giustizia che con un consiglio superiore che è quello che garantisce contro gli attacchi da parte del potere il magistrato che svolge le sue funzioni.
Infatti c'è una cosa che noi non riusciamo a capire, dottoressa Belzito, nel senso che la vicenda della separazione delle carriere è una questione che, come dire, prima di tutto è già in essere, ma che soprattutto riguarda un numero strepitosamente esiguo di professioniste e di professionisti. Eppure questa riforma che viene sbandierata, manifestazioni in piazza con l'effigie di Berlusconi, un successo straordinario, una cosa epocale, riguarda veramente un numero di persone bassissimo. Questa cosa non la capiamo molto bene.
Allora, quella della separazione delle carriere è ormai cosa di cui si discute da tanti anni. L'organizzazione la separazione delle carriere è cosa si dice diversa dalla separazione delle funzioni. Mi spiego. Oggi un magistrato fa un concorso particolarmente selettivo, fa un periodo di tirocinio e poi sceglie la sua sede. Come tutti i pubblici dipendenti, sceglie una sede che è connessa al suo posto in graduatoria e al luogo in cui deve andare. Spesso si sceglie per motivi svariati, perché evidentemente si cerca di contemperare le esigenze personali con il nostro lavoro, e quindi si sceglie di fare oggi liberamente il pubblico ministero o il giudice, secondo le aspirazioni, ma secondo anche le esigenze di vita della persona. Bene, l'ordinamento giudiziario oggi prevede che si possa cambiare funzioni da giudice a pubblico ministero e viceversa soltanto una volta nella vita professionale, nei primi 10 anni di vita professionale, proprio per garantire che quella prima scelta, che a volte è connessa a esigenze anche di vita personale, non penalizzi per tutta la vita professionale quel magistrato. Ebbene, questo è, quindi oggi, ma da anni ormai, la separazione delle funzioni giudice e pubblico ministero esiste nei fatti, e le persone che cambiano in concreto la loro funzione sono pochissime, si contano su poche mani, a fronte di un corpo di magistrati che sono di 9.000 persone. Quindi è evidente che è un falso mito. È sbagliato dire che qui bisogna separare perché il pubblico ministero e il giudice non devono far parte, non devono fare squadra sostanzialmente. Perché non
infatti,
la sanno
ma
già,
non a caso, come dire, il ministro parlando parla di consorteria, di parrocchia, cioè di una casta chiusa, in qualche modo va scardinata per il bene dei cittadini. Sei d'accordo? Sentiamo brevemente questa dichiarazione, come dire, che ha un carico di ingenuità forse anche pericoloso, del famoso Antonio Di Pietro, che è intervenuto sulla questione. Ascoltiamolo.
Soprattutto da quanto la riforma del processo penale è passato da inquisitorio ad accusatorio. E ricordo che non sono io che sono a favore, è la Costituzione che all'articolo 111 dice che il processo penale si svolge in contraddittorio fra le parti davanti ad un giudice terzo e imparziale. Certo. La parola terza vuol dire che ci stanno gli altri due. Allora, se un terzo fa parte della stessa famiglia di uno dei due, chi entra nell'aula di giustizia entra con una preoccupazione o una speranza, comunque entra con una sensazione d'anima che non è quello di trovarsi da una parte la difesa, da una parte la pubblica accusa, da una parte un giudice terzo. Io credo che separare le carriere è nel rispetto, perché l'accusa principale che si fa a chi vuol fare questa separazione delle carriere è: ma il pubblico ministero non è più indipendente. Si rilegga l'articolo 104 della Costituzione, in cui dice che sia l'autorità inquirente, cioè il pubblico ministero, sia l'autorità giudicante sono e restano autonome e indipendenti. Poi c'è qualcuno di pubblico ministero o di giudice che non vuole essere indipendente, ma si mette sotto il potere politico. Questo lo poteva fare adesso, qualche volta lo fa già adesso e lo potrà fare dopo, ma questo non vuol dire che la Costituzione, la riforma costituzionale, la separazione delle carriere di per sé comporta una dipendenza del pubblico ministero. Dipende dall'animus, dalla capacità, dalla serietà, dalla professionalità, dalla indipendenza di ciascuno di noi. Il pubblico ministero ha una forza tale per cui non certo si può far impaurire da un politico di turno, salvo che non lo voglia.
Questa è un'ingenuità forse, Paola Belsito, no? Cioè Di Pietro dice il pubblico ministero. Che ne pensa lei di questa cosa che ha sentito?
Ma mi fa sorridere, anche perché se c'è un'accusa che è stata mossa negli anni ad Antonio Di Pietro è stata proprio quella di essere un super poliziotto, e oggi lui riporta nella sua commentare la riforma questa definizione. In realtà forse dimentica intanto che c'è che le funzioni del pubblico ministero sono funzioni variegate che si svolgono in varie fasi del processo. Nella fase delle indagini il pubblico ministero evidentemente ha un potere che niente ha a che vedere con il momento dello svolgimento davanti a un giudice del processo sulla base dell'accusa che gli ha mosso. È evidente che come si può pensare di sostenere che questo pubblico ministero che basta che lui sia autonomo e indipendente, basta che sia forte, che sia in grado di resistere, che sia retto, ma è una cosa che non ha evidentemente molto senso. In tutti i sistemi, tutti, in cui c'è una separazione delle carriere, un pubblico ministero separato dal giudice, basta guardare alla Francia, c'è una dipendenza dall'esecutivo. È evidente che una dipendenza dall'esecutivo può voler dire cosa si può fare, cosa non si può fare, e quindi da questo punto di vista la libertà di indagare che Antonio Di Pietro ha avuto in altri anni sarà decisamente messa in discussione. Ma un pubblico ministero che dipende dall'esecutivo rende anche un giudice non in grado di garantire i diritti e il principio di uguaglianza su cui si fonda la nostra Costituzione, perché se c'è un pubblico ministero che non è libero, il giudice su che cosa giudicherà? Il giudice evidentemente siede in udienza e decide sui processi che gli vengono portati dall'accusa. Se il pubblico ministero non è libero, il giudice giudicherà di che cosa? Oggi abbiamo una vaga sensazione di quello che potrebbe essere il nostro futuro: norme securitarie, una modifica del quadro dal punto di vista penale, una introduzione di fattispecie di reato in cui è difficile intravedere un progetto, ad esempio, di attuazione del principio di uguaglianza. Mentre si elimina l'abuso d'ufficio, nello stesso tempo si penalizza anche fatti quali la resistenza passiva dei detenuti in carcere. È evidente che è l'intero corpo della magistratura che viene indebolito da questa riforma, viene umiliato nel momento in cui non può più neanche eleggere i propri rappresentanti all'interno dell'organo di autogoverno. Probabilmente Di Pietro fa riferimento al correntismo, al fenomeno Palamara e al fatto che sono emerse in passato delle connivenze fra magistrati, alcuni magistrati e la politica, perché questo non bisogna dimenticarsi, la
chiaro,
politica
chiaro.
Che oggi vuole modificarci in realtà era parte attiva in quei fenomeni. È vero, è vero, come in tutti i corpi ci sono stati degli errori e ci sono delle cose che devono essere sanate, ma io non ricordo che per esempio quando sono emersi fenomeni in Parlamento o un Presidente della Repubblica in Italia o all'estero che abbia commesso reati o fatto cose che erano deontologicamente scorrette si sia cancellata l'autonomia di quell'organo. E qui il problema è che evidentemente si vuole in qualche modo operare su una giustizia indipendente perché si vuole ottenere la possibilità di controllarla, altrimenti non ha senso, non ha nessun senso, anche perché si forma un Consiglio Superiore, quello che dovrebbe garantire la nostra indipendenza, con persone che sono estratte a sorte, quindi non necessariamente sono le persone più idonee per fare quella funzione. Nello stesso tempo, invece, per i politici che fanno parte del Consiglio Superiore, perché sono comunque coloro i quali insieme ai magistrati preservano l'indipendenza della magistratura, che vengono scelti in una cerchia ristretta, indicati dai partiti, e conseguentemente si rafforza la presenza politica la presenza dei politici all'interno dell'organo di autogoverno. È difficile credere che tutto questo sia fatto per rendere un pubblico ministero più autonomo e un giudice più sereno, non intimorito, non spaventato da quello che sono le conseguenze del suo esercitare la giurisdizione.
Dottoressa Belsito, è stata chiarissima, rimandiamo chi ci ascolta, anche perché avremo modo di risentirci, ora l'iter burocratico stabilirà naturalmente l'appuntamento referendario. Nel frattempo vi segnaliamo che quest'oggi alle 15 in Viale Guidoni al Palazzo di Giustizia, l'aula 29, il Palazzo di Giustizia di Firenze, viene presentato il comitato a difesa della Costituzione per il no al referendum costituzionale sulla riforma.
Aperto a tutti i cittadini, a chiunque volesse iscriversi, perché noi siamo innanzitutto cittadini, non siamo soltanto magistrati. La conoscenza delle norme ci porta a essere più preoccupati di altri. La nostra idea è di spiegarlo ai cittadini in tutti i luoghi, perché si possa perlomeno partecipare al referendum andando a votare e con un minimo di consapevolezza delle conseguenze per i cittadini di una riforma che sembra punire la magistratura, ma a me non toglie niente, non mi riduce lo stipendio, non mi cambia le modalità di lavoro. È fondamentale che si capisca che sono i cittadini quelli che rischiano in questo momento la loro libertà e indipendenza.
Paola Belsito, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie mille, dottor
grazie.
Palumbo, dell'opportunità.
Grazie a lei, Paola Belsito, giudice del Tribunale di Firenze, che state con noi. Tra pochissimo si torna a parlare della vicenda degli accorpamenti scolastici in Toscana.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Rock Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20.
20:45, inizio live, ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Say it's true. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of chap girls in synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick, but this planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time low.
Sei minuti, torniamo in studio nella nostra newsline e nella parte conclusiva della fascia informativa mattutina di oggi ci occupiamo degli accorpamenti scolastici. Breve storia triste di un epilogo inaccettabile, abbiamo sintetizzato. In realtà la storia non è breve, è anche abbastanza complicata e non vorremmo che l'epilogo fosse quello che si sta delineando. Però cerchiamo di fare chiarezza con l'avvocata Isetta Barsanti Mauceri in studio con noi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Legale della FLC-CGL, vedremo in che modo anche il sindacato si è mosso, ma avvocata, cosa significa in concreto questo dimensionamento scolastico che sta investendo la Toscana? Abbiamo raccontato le mobilitazioni, in particolare degli studenti, dei docenti e del sindacato per quanto riguarda il liceo Michelangelo nel suo accorpamento possibile con il Galileo, ma non solo.
Certo, perché quando si parla di dimensionamento, il dimensionamento è un fenomeno che riguarda tutte e tutti. Stiamo parlando infatti della riduzione del numero delle autonomie scolastiche, quindi meno istituti, istituti grandi con più plessi e con più alunni. Quindi dietro la parola di razionalizzazione, di efficienza, dei costi, in realtà c'è un'idea di risparmiare. Meno dirigenze, meno DSGA, meno personale ATA e quindi ridurre le strutture autonome di fatto ha delle difficoltà di funzionamento, perché con i grandi numeri non si può fare scuola efficace, non si può fare una scuola pubblica di qualità ed è per questo che la FLC-CGL ha interesse a che tutti questi fenomeni siano ricondotti secondo i principi anche di buon senso, direi.
E quindi diciamo effetti negativi trasversali sia sull'offerta formativa che sul personale coinvolto, ma da dove viene il piano nazionale pervicacemente, possiamo dire, portato avanti dal Ministero?
Diciamo che le normative principali sono sia quella del PNRR che impone delle scadenze, sia alcune leggi di finanziaria, e in particolare adesso c'è stato un decreto interministeriale che ha diciamo, indotto gli enti locali a prendere provvedimenti, con oltretutto invocando lo spauracchio che in difetto vi sarebbero esposizioni a cosiddetti danni erariali e quindi a possibili procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti. L'effetto dell'adozione di questi provvedimenti in Toscana porterebbe all'accorpamento di circa 16 istituzioni scolastiche, che sono tantissime, e con riferimento alla nostra provincia, quella diciamo che ha fatto più clamore, ma nel senso perché è una scuola un po' storica, è quello dell'accorpamento del liceo classico Michelangelo, peraltro il mio liceo, con il liceo classico Galileo. Ma poi c'è anche l'istituto comprensivo, per esempio, di Capraia e Limite con l'istituto comprensivo di Vinci. Sono tutte realtà che con gli accorpamenti perdono non solo la loro autonomia scolastica e quindi tutte le ricadute che abbiamo detto sul personale, ma anche proprio la loro storicità.
Questo è lo scenario, e in tutto questo la regione e la città metropolitana sono stati i soggetti che abbiamo raccontato nell'arco di queste settimane. Tra l'altro il presidente Gianni con l'assessore all'istruzione Nardini terrà una conferenza stampa proprio questa mattina sul fronte del dimensionamento. Ma cosa ha fatto la regione e come si è mossa anche la città metropolitana?
Dunque, la regione, va riconosciuto, non è stata del tutto fermo, sarebbe ingeneroso, e ha esercitato le sue, diciamo, competenze programmatorie, ha approvato piani cercando di limitare i danni, ma ed ha poi infine scelto di impugnare il decreto interministeriale promuovendo un ricorso al Presidente della Repubblica, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel quale noi come FLC CGL della Toscana siamo intervenuti ad adiuvandum,
quindi a sostegno
delle ragioni della regione, perché peraltro tutti questi accorpamenti che sono stati calati dall'alto sarebbero stati calati su dei parametri numerici non corrispondenti a quello che in realtà sono i veri numeri, e quindi proprio anche per questo la regione è intervenuta. Ad adiuvandum è intervenuta anche la città metropolitana, dove però che avrebbe a mio avviso potuto fare di più. Sì, sono luci e ombre, perché secondo me dal lato c'è stata la decisione di affiancare politicamente la regione e quindi di condividere gli effetti e le preoccupazioni per un futuro dimensionamento, e dall'altro però con le delibere adottate sono stati indicati accorpamenti molto pesanti con ricadute che indubbiamente ci saranno.
E qui si è generato anche un po' un cortocircuito di comunicazione, lo dobbiamo dire, perché seguendo la mobilitazione con gli strumenti messi in campo dalla regione, poi però abbiamo dovuto dare notizia di queste delibere che andavano verso gli accorpamenti. Nuove proteste sotto la prefettura, ma a questo punto queste ramificazioni che strada prenderanno?
Allora, intanto abbiamo un ricorso, dal punto di vista giuridico abbiamo un ricorso pendente la cui strada però è difficile, nel senso che come azione isolata porta secondo me a poco, se non coadiuvata da una forte mobilitazione che induca per esempio il Consiglio di Stato a prendere in esame velocemente il ricorso per adottare quei pareri che sono necessari per l'adozione, per definire il giudizio. E questo, quindi, la mobilitazione sia del sindacato, che c'è stata diciamo da sempre, e degli studenti e del personale delle scuole interessate, ma non solo, perché non è che riguarda solo i ragazzi che vanno adesso a scuola. Cioè, in una città perdere un'istituzione scolastica autonoma come il liceo classico Michelangelo è perdere una forte identità della città, e la stessa cosa vale per le scuole, per le istituzioni scolastiche anche più di comuni più piccoli. Cioè, se per esempio a Capraia e Limite si perde la autonomia scolastica dell'istituto comprensivo, si va a perdere anche lì un'identità del territorio, con tutte poi le difficoltà anche di gestione di trasporti, tutte insomma le varie cose, perché poi comunque qui siamo all'inizio, cioè il processo dell'accorpamento. Adesso si dice non succederà niente, in realtà poi è ovvio che succederà, perché queste scuole si ridurranno sempre di più, perché non saranno più efficaci. E sul territorio fiorentino noi abbiamo già visto scuole che hanno perso la loro identità e che si sono
accorpate. A questo proposito, avvocata Bassanti Mauceri, allora voi avete non solo portato degli elementi giuridici e tecnici, ma anche delle testimonianze che mostrano davvero come scuole troppo grandi, scuole troppo accorpate, non funzionano meglio, anzi.
Certo, non funzionano meglio perché intanto la storia delle scuole è importante per la formazione, per i programmi, non i programmi ministeriali che non esistono peraltro più, ma per quella che è la programmazione didattica della scuola, la programmazione culturale della scuola. Liceo Classico e Liceo Michelangelo, ad esempio, sono due realtà da sempre distinte, ma non per fare del campanilismo, perché io ho fatto il Michelangelo, però sono istituzioni scolastiche che hanno una proprio un'ispirazione diversa da sempre. E infatti sono state scelte da io ho scelto il Michelangelo e qualcun altro ha scelto il Galileo, voglio dire, nel senso, proprio perché c'era all'epoca non c'era il POF, il piano dell'offerta formativa, adesso sì, e sono completamente diversi.
C'è una peculiarità anche didattica, di finalità o di impostazione, di metodo, di approccio, oltre
io credo che
storia.
Allora, didattica in questo caso per esempio sono due licei classici, quindi diciamo le indicazioni nazionali, i programmi, quindi detti così volgarmente, sono gli stessi.
Omologati.
Perché le discipline sono quelle, però ci sono per esempio delle offerte formative extracurricolari molto diverse, ci sono proprio dei principi ispiratori anche molto diversi nella didattica e nell'educazione degli allievi, e poi c'è una storia, cioè il Michelangelo c'ha una storia anche di una certa impostazione, anche diciamo ideologica forse troppo, ma diciamo comunque ha sempre i valori democratici del Michelangelo, sono sempre stati portati avanti come un baluardo. Io ho scelto di andare al Michelangelo per esempio perché ai miei tempi, io sto parlando degli anni 80 ovviamente, era una scuola che aveva certi valori che non ritrovavo nelle offerte formative degli altri licei classici Firenze. Quindi questo accorpamento porterà, poi c'è un disagio fondamentale, cioè per dire il DSGA, che è il direttore dei servizi generali amministrativi, che è la figura apicale che si occupa di tutta la questione gestione contabile e tutto, e che è il peraltro responsabile del personale ATA, personale fondamentale, perché senza di questi la scuola non apre proprio gli edifici.
Lo vediamo plasticamente nelle giornate di sciopero.
Esatto. E quindi il DSGA rimane uno a dover farsi carico della gestione contabile amministrativa di fatto di due scuole che erano fino a ora due scuole, quindi sicuramente ci saranno, ma del resto, ripeto, sul territorio fiorentino noi abbiamo visto tanti accorpamenti che poi non sono stati chiamati accorpamenti, fusioni, quello che volete, però insomma alla fine quel che costa anche per gli spettatori che sono a casa, ai miei tempi c'era il Liceo Classico Machiavelli, adesso c'è il Machiavelli Capponi, c'erano due realtà, una era il Machiavelli e una era il Capponi, adesso si è fusa in una e non è più la stessa cosa. L'Alberti Dante è la fusione tra il liceo artistico Alberti e il Liceo Classico Dante, poi abbiamo tirato fuori che è diventato un istituto musicale, tutto quel che volete, però di fatto il Liceo Classico Dante non esiste più, il Liceo Artistico Alberti non esiste più, sono un'altra cosa. Ecco, e non si vuole, qualcuno parla che siamo diciamo per l'immobilismo, non siamo per l'immobilismo, siamo per invece una cultura diffusa sul territorio, e soprattutto non si può fare una politica scolastica sulla base di numeri, peraltro errati ci dice la regione, ma comunque di numeri, e quindi di trattare la scuola come se fosse un'impresa dove per far tornare il bilancio si tira da una parte e si tira dall'altra.
E qui arriviamo un po' anche alla conclusione, all'interpretazione di quello che sta accadendo. Lei lo diceva anche come ex allieva, ma non solo, e non solo, soprattutto come avvocata, ma soprattutto come cittadina, anche come madre. Ecco, difendere oggi il Michelangelo e gli altri istituti a rischio accorpamento non è una battaglia, diciamo, localistica o corporativa. Cosa significa e soprattutto cosa dovrebbe significare per la politica?
Esatto. Ma a mio avviso significa difendere un'idea di scuola pubblica come un presidio di democrazia, di uguaglianza, delle opportunità e di sviluppo dei territori. Il dimensionamento non è una fatalità, non è un atto neutro e inevitabile, ma è una scelta politica che deve essere contrastata, deve essere modificata e deve essere contrastata da tutti. Quindi la risposta non può essere: siccome ci sono meno bambini, chiudiamo le scuole e accorpiamo gli istituti. La risposta dovrebbe essere opposta: investiamo di più nella scuola, rendiamola più attrattiva anche rispetto a questi indirizzi di studio che qualcuno pensa che siano vecchi, il liceo classico, no? Allora, rendiamolo più attrattivo questo liceo classico, e in modo che anche i ragazzi stranieri possono essere, per esempio, attirati dalla frequenza del liceo classico. Deve essere più presenti, una scuola più presente sul territorio e più capace di prendersi cura di ogni ragazza, di ogni ragazzo, di ogni bambina, di ogni bambino.
Allora, ci ha mandato un sonoro Pamela da Montespertoli, non so se riusciamo a mandarlo in onda, già si scusa per il raffreddore, sentiamo.
Scusate, buongiorno, ma se è un problema che il DSGA rimanga uno fra Michelangelo e Galileo, figuratevi voi con la quantità di chilometri incomprensivi come Capraia o Vinci, sia per i docenti, per i dirigenti. Cioè, i numeri sono istituti comprensivi, non soltanto scuole secondarie superiori, già in territori molto dispersi, già che nascono da accorpamenti precedenti. Cioè, il disagio pratico e la dispersione, non so, l'allentamento della presenza dei servizi su questi territori come Gambassi.
È chiaro quello che ci sta dicendo Pamela, un po' lo accennavamo, avvocata. Davvero si va veramente a demotivare e a rendere ancora più difficoltosa quella che è un'offerta formativa, sia dal punto di vista di chi ci lavora, di chi insomma dovrebbe crescere.
Ma infatti Pamela ha detto esattamente quello che a cui ci riferivamo prima, cioè sui territori, appunto abbiamo parlato di 16 istituzioni scolastiche. Allora l'esempio, per esempio, di Capraia e Limite e Vinci non è solo il fatto che si ha diciamo una istituzionalizzazione di una nuova situazione, ma si ha proprio la impossibilità poi di rendere funzionali queste istituzioni scolastiche, il disagio grande che si reca all'utenza, che a me non piace chiamarla utenza perché mi sa di supermercato, ma insomma agli allievi e al personale scolastico, perché il personale scolastico insomma i lavoratori della scuola hanno diritto anche a lavorare in modo che gli sia consentito di lavorare e di garantire un'offerta formativa all'altezza delle loro qualità, che sono altissime.
Siamo verso la conclusione, le chiedo cosa si aspetta, e qui insomma potrebbe anche non rispondermi, dalla conferenza stampa di Gianni, cioè a questo punto la regione cosa può fare. E abbiamo intitolato breve storia triste di un epilogo inaccettabile, perché breve è arrivata un po' come all'improvviso questa notizia dell'accorpamento, ma in realtà, come abbiamo spiegato, ci si aspettava che venisse riproposta, e l'epilogo può avere ancora uno spiraglio, una luce in fondo a questo tunnel.
Allora, naturalmente io come giurista mi auspico che il giudizio che è stato nel quale la FLC è intervenuta ad adiuvandum abbia presto un esito favorevole. La conferenza stampa io l'ho appreso da voi ascoltando Controradio stamattina prima di venire, che ci sarebbe stata la conferenza stampa, e purtroppo sarò in udienza e non la potrò seguire, ma appena ho finito l'udienza mi cercherò di collegarmi per capire che cosa il presidente ad a dirci. Sarebbe auspicabile che ci porti qualche bella novità, perché devo dire che in tutte le scuole che saranno oggetto di accorpamento c'è stata una grande mobilitazione e quindi direi per primi gli studenti si meriterebbero delle buone notizie.
E qui un'ultima nota, gli studenti e le studentesse, no? Questa partecipazione e mobilitazione dei giovani non direttamente per il contesto, insomma, dell'anno che stanno vivendo, del percorso, ma per il futuro del loro, della loro casa scolastica. Questo è importante.
È importante anche perché a queste manifestazioni, io sono andata a un paio di queste, non c'erano solamente i ragazzi che stanno frequentando la scuola e che sono nel corso dell'anno, ma c'erano anche quelli che stanno facendo la quinta e che quindi teoricamente dal prossimo anno saranno fuori, proprio per un senso di appartenenza all'istituzione scolastica che hanno frequentato fino a quel momento e che temono che perda la propria identità. Questo mi riferisco al liceo classico Michelangelo e sicuramente anche negli istituti comprensivi, dove magari l'età è più bassa, quindi chiaramente i bambini sono meno coinvolti, però non è vero, perché ci sono state anche prese di posizione dei bambini con cartelloni, manifestazioni, quindi sicuramente, cioè in una cittadina come Capraia al Limite, togli la scuola, perché di questo si tratta, l'accorpi con un'altra vuol dire toglierla comunque, perché togli la sua identità.
E un ultimo messaggio lo prendiamo al 342 81 04 111. Buongiorno, chiudere le scuole e accorparle è un atto grave che danneggia la comunità tutta. Le scuole sono agenzie propulsive non solo per chi ci sta dentro, alunni e insegnanti, ma per il territorio allargato. Occorre che la comunità allargata si opponga e manifesti dissenso come polis. Di contro, nello specifico dei due classici oggetto di interesse, occorre aprirli ad una didattica più inclusiva, meno elitaria e più comprensiva e aperta a una comunità eterogenea multiculturale.
Certamente, questo messaggio mi riporta un po' al discorso che facevo prima rispetto al liceo classico, no? È chiaro che l'offerta formativa deve adattarsi, diciamo, con i tempi, proprio per essere maggiormente inclusiva e quindi possa offrirsi a tutte le specificità delle tipologie degli allievi, ivi comprese gli allievi stranieri, perché un allievo straniero non può decidere di fare il classico? Certo, se viene fatto in maniera come si faceva ai miei tempi, comincia a essere difficile, ma perché con tutte le tecnologie che ci sono adesso dobbiamo utilizzarle solo per lasciare i figli incollati ai cellulari, o possiamo magari immaginare una didattica più inclusiva rispetto anche a questi indirizzi tra virgolette tradizionali?
Bella domanda e soprattutto bella sollecitazione. Torneremo ad occuparci del contesto scolastico nella sua possibilità di ripensarsi qualitativamente e non solo, insomma, con accorpamenti e dimensionamenti, però vi daremo conto anche della conferenza stampa istituzionale della regione. Ringrazio per le spiegazioni, anche per averci dato modo di comprendere e di mettere a terra, no, tutta quella che è stata la dinamica dalla mobilitazione agli interventi istituzionali e sindacali. Grazie all'avvocata Isetta Barsanti Mauceri, legale della FLCCGL, per essere stata con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutte e a tutti.
Le 9:28 minuti, termina qui la newsline di questa mattina. Torneremo alle 18:45, ma anche con la cronaca, aggiornamenti e dirette alle 12:45 sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
choose.